Buonasera. Dopo qualche resa dei conti con la tecnologia, vediamo di mettere in moto la faccenda. Allora, io vorrei partire da una considerazione in qualche modo esterna rispetto al fatto giuridico, per poi però necessariamente prendere atto del fatto giuridico, perché l'avvocato Paolucci sottolineava molto giustamente la dimensione complessa di questo oggetto che abbiamo fra le mani. Alla fin dei conti è consegnato in un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica, quindi non si può prescindere dal fatto che ha comunque valenza di norma. Però è una norma un po' strana, complessa, perché certamente chi l'ha scritta ha avuto in mente, senza forse riuscire a separare del tutto, comunque non volendo separare del tutto l'aspetto giuridico dall'aspetto educativo, una serie di questioni che pongono problemi di interpretazione ma anche di attuazione pratica. Io comincerei col dire che in questo, come in molti altri casi di recenti interventi normativi sulla scuola, da 10 anni a questa parte, forse anche di più, noi abbiamo raccolto con qualche anno di ritardo un'idea che non è nata in casa nostra, un'idea che viene da lontano. Questa dei patti di corresponsabilità variamente denominati fra scuola e famiglia è un'idea che è cresciuta, si è affermata in culture diverse, si fa in molti paesi d'Europa, ma è figlia di una cultura profondamente diversa da quella tradizionale nostra in materia di istruzione e in materia di scuola. È figlia di una cultura in materia scolastica del tutto diversa da quella a cui faceva riferimento l'avvocato Paolucci nella prima parte della sua comunicazione, cioè quella, per intenderci, della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha ribadito essere in qualche modo il diritto all'istruzione un diritto unilaterale dello Stato, della scuola pubblica, eccetera, che prescinde e può perfino andare contro il diritto primario della famiglia. In realtà invece il discorso del patto scuola-famiglia intorno a un certo numero di temi rilevanti è figlio di una cultura esattamente opposta, storicamente opposta rispetto a questo tipo di cultura. È figlio di una cultura in cui il bene istruzione è un bene del singolo, non è un bene pubblico, non è un'espressione della funzione autoritativa dello Stato nei confronti del cittadino, ma è un bene che è proprietà del cittadino rispetto al quale lo Stato è chiamato ad approntare i mezzi organizzativi, finanziari e quant'altro suscettibili di tradurlo in atto, da bene potenziale a bene in atto. Questa distinzione è una distinzione che attraversa l'Europa da diversi secoli a questa parte, è figlia in qualche modo di quella grande divisione delle acque, mosaica, che è stata la riforma protestante nel nostro continente. Da quando fondamentalmente Lutero, affermando la non necessità, la non indispensabilità della mediazione sacerdotale fra l'anima del credente e la salvezza, e quindi il diritto dovere di ogni credente di porsi in rapporto diretto con le scritture, ha tagliato in qualche modo il cordone ombelicale fra la gerarchia, fra chi era depositario del sapere ed era quindi unico interprete abilitato a decidere che cosa fosse opportuno insegnare o necessario insegnare, e colui che doveva apprendere. Adesso non mi metto qui a fare una storia dell'educazione moderna dal 500 ai nostri giorni, non è la sede, non è il contesto idoneo e non ho probabilmente neanche titolo pieno per farlo, però fondamentalmente a partire da quel momento si sono venuti costituendo, radicando, affondando le loro radici nel tessuto sociale, due modelli di scuola. Un modello di scuola che sbrigativamente potremmo definire di comunità e un modello di scuola che altrettanto sbrigativamente potremmo definire di gerarchia. Il primo modello è proprio dell'Europa settentrionale, dell'Europa protestante, il secondo modello è proprio dell'Europa meridionale cattolica. Naturalmente il discorso religioso è un discorso che sottostà, che sottende a quello dell'educazione per molto tempo, perché per molto tempo la Chiesa ha avuto il monopolio, l'autorità religiosa comunque ha avuto, rivendicato ed esercitato il diritto all'esclusiva in materia di istruzione ed educazione dei giovani. Ovviamente a partire da un certo momento, da una certa fase storica che grosso modo possiamo situare intorno al 700, questo non è stato più vero e lo Stato è subentrato in quel ruolo e ha rivendicato a sé il ruolo di depositario monopolistico del diritto a provvedere all'istruzione e all'educazione dei giovani. E tuttavia questo diritto è stato inteso ed esercitato in maniera profondamente diversa nell'Europa del Nord e in quella del Sud. Nell'Europa del Nord, appunto, è stato esercitato nel senso di ritenere che lo Stato avesse il dovere nei confronti dei cittadini di approntare gli strumenti necessari per che ciascuno di essi esercitasse il proprio individuale diritto all'istruzione, che significa che fino a tempi molto recenti, per esempio nei paesi anglosassoni, in Inghilterra in particolare, la scuola era determinata nei suoi orari, nei suoi programmi, nella sua organizzazione unicamente in sede locale, dalle municipalità, e che quindi queste municipalità aprivano e organizzavano il numero e la tipologia di scuole che ritenessero necessarie rispondere ai bisogni del territorio da loro amministrati, assumevano, come tuttora assumono, gli insegnanti, determinavano, come tuttora determinano, almeno in parte minoritaria ormai, ma non da moltissimo tempo, quello che gli inglesi convengono di chiamare National Curriculum, il programma sostanzialmente nazionale di istruzione, sono stati adottati con legge soltanto da Margaret Thatcher nel 1988, cioè appena 20 anni fa. Fino a 20 anni fa in Inghilterra non c'era un programma nazionale di insegnamento e le singole municipalità determinavano ciò che si avesse a insegnare ai giovani, luogo per luogo, città per città, contea per contea. Questo fatto evidentemente è figlio di una cultura diversa. Allora, all'interno di questo fatto, e tuttora, vorrei dire, chi conosce un po' queste cose, chi le ha studiate, chi se ne è occupato, o chi ha avuto modo di confrontarsi con realtà scolastiche diverse da quelle di casa nostra, sa per esempio che, per modo di dire, in Finlandia, per citare un paese che va per la maggiore sul piano scolastico ed educativo negli ultimi anni per via dei favorevoli risultati dei rapporti PISA, in Finlandia non esiste fondamentalmente un vero e proprio ministro dell'istruzione centrale, perché l'istruzione appartiene alle municipalità. Il territorio finlandese è diviso in un certo numero di municipalità, ciascuna delle quali ha le sue autorità dell'istruzione. Ci sono soltanto alcuni piccoli elementi, alcuni parametri nazionali che servono da coordinamento o da riferimento. È noto che in Germania, tanto per scendere un po' più a sud verso di noi, esistono 16 ministri dell'istruzione, uno per ogni land della Repubblica Federale, e che non esiste un ministero centrale, ma esiste solo una conferenza di coordinamento dei ministri dell'istruzione. Qualcosa di analogo, in termini un po' diversi, esiste anche in Spagna, e siamo già nell'Europa del Sud, nell'Europa cattolica. Quindi non è affatto vero che il modello del ministero che determina dal centro i più minuti aspetti del processo di istruzione dei cittadini e che all'interno di questo ambito rivendichi una sorta di primazia autoritativa nel determinare poi gli elementi costitutivi del patto di corresponsabilità con la famiglia, non è affatto vero, dicevo, che questo sia un modello universale. Lo è in ogni caso per quanto riguarda la realtà italiana, che è figlia di una storia diversa, che ha ibridato fra di loro in maniera diversa l'eredità della Chiesa Cattolica e quella di Napoleone, e che comunque ha certamente nella propria tradizione, nella propria radice, questa concezione dell'istruzione come di una proprietà della gerarchia, quella religiosa prima, quella statale dopo, cui il cittadino aderisce e non può neppure scegliere di non aderire alla fine. Perché è vero che l'educazione paterna è tuttora riconosciuta dalle norme, ma è anche vero che poi è subordinata alla presentazione al superamento a esami di idoneità di fine ciclo che si svolgono sui programmi ministeriali, si svolgono con le specifiche ministeriali. Allora, in qualche modo, in un contesto diverso, che era appunto quello della scuola di comunità, della scuola della municipalità, della scuola non centralizzata, il patto ha un significato, perché se il diritto all'istruzione e all'educazione dei giovani è un diritto dei singoli o dei loro genitori o della famiglia in generale, ha un senso che nel momento in cui la famiglia manda il giovane a scuola voglia negoziare con la scuola i termini secondo cui sarà educato, i termini del rapporto che si stabilirà fra la scuola e la famiglia. Questo era vero in senso quasi letterale fino a alcuni decenni fa, lo è molto meno oggi perché chiaramente non si può realisticamente neppure in paesi di profonda e radicata tradizione localistica pensare di negoziare l'insegnamento della matematica, per modo di dire, perché la matematica è la matematica, non si può pensare di negoziare l'insegnamento dell'informatica, non si può pensare di negoziare l'insegnamento delle lingue straniere, e però certamente quando ci si sposta sul piano degli insegnamenti a più alto e profondo contenuto, per esempio etico-valoriale, estetico, letterario, filosofico, questo può essere ancora vero. Allora, in quel contesto ha un senso questo patto. Nel nostro contesto, evidentemente, si tratta di un innesto che è stato portato con intuizione politicamente felice, sicuramente, ma con un certo numero di difficoltà e di stridori che sono evidenti fin dalla prima domanda, che poi formulerò subito dopo. Una cosa credo che vada sottolineata subito. Laddove questo patto di corresponsabilità, comunque venga denominato, esiste da tempo ed è profondamente radicato nel sentire comune, a tal punto che se non vi fosse la famiglia si sentirebbe in qualche modo violentata o espropriata di un suo diritto preciso, laddove questo esiste, però la famiglia accetta tranquillamente, proprio perché è parte di un patto vero e non di un patto finto, di un patto soltanto tale di nome, non nella sostanza, accetta che la mancata sottoscrizione del patto abbia delle sanzioni. Questo è un punto chiave. Cioè, conosco molte scuole inglesi o del nord Europa in cui questo patto è uno degli atti costitutivi dell'iscrizione dell'alunno alla scuola. Non ci si iscrive semplicemente riempiendo un modulo, ma anche sottoscrivendo appunto questo patto. E nel momento in cui non viene sottoscritto non si può iscriversi a quella scuola. La famiglia che non accetta il patto che gli viene proposto non ha titolo a far frequentare al proprio figlio la scuola in questione, che è una questione, voglio dire, molto lineare. Se patto è un patto evidentemente ha diritti e doveri. Io non posso pensare di iscrivere mio figlio alla scuola X disconoscendo al tempo stesso il patto che si viene a istituire fra la scuola e la famiglia. Cioè, non può essere un discorso unilaterale per cui tu hai degli obblighi e io non ne ho nessuno. In questo contesto. Lo può essere nel nostro contesto, quando evidentemente l'altra faccia del fatto che lo Stato, che la mano pubblica, rivendica a se stesso, anche con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione, il monopolio educativo o la scelta impegnativa in materia di educazione anche contro il piede della famiglia, nel momento stesso in cui rivendica una presenza così totalizzante nella determinazione del fatto educativo, accetta anche il dovere unilaterale di assicurare ciò che si impegna a fare, a prescindere dall'adesione della controparte. Per cui tu puoi anche non sottoscrivere il patto, sempre all'uno sei, e sempre verso di te ho gli obblighi che ho verso tutti gli altri. Allora di che cosa stiamo parlando? Di che tipo di patto in realtà stiamo parlando? Si tratta di qualche cosa che, al di là della rubrica, evidentemente ha un valore, chiamiamolo, di esortazione, di messaggio, di dover essere, di coinvolgimento più che altro sul piano della tensione emotiva e non sul piano pattizio in senso stretto. Così come, per esempio, sempre in quei contesti, e poi li abbandono per concentrarmi sul nostro contesto, perché di questo poi dobbiamo parlare, in quei contesti non soltanto è perfettamente logico e naturale che la mancata sottoscrizione del patto tolga il diritto alla frequenza della scuola, ma la violazione delle condizioni sottoscritte al momento del patto diventa un'aggravante specifica, perché chiaramente una volta che si è accettato un patto, il violare il patto diventa, non dico un crimine, ma comunque diventa sicuramente un fatto di responsabilità molto preciso e molto grave. Voi sapete che abbiamo avuto presidenti degli Stati Uniti costretti alle dimissioni nei decenni scorsi per aver mentito di fronte a una commissione. Cioè, per aver detto il falso di fronte a una commissione, indipendentemente da quel che avessero specificamente fatto. Allora, in quella cultura, in quel contesto, non soltanto il non voler firmare un patto mi priva dei diritti che da quel patto discendono, ma il violare un patto sottoscritto è cosa quasi ancora più grave che violare una legge. Perché una legge, però, per la sua natura autoritativa, non presuppone la mia adesione e quindi non impegna la mia libertà e il mio libero arbitrio, è un patto, sì. E allora la violazione di un patto liberamente sottoscritto mi espone alla riprovazione, all'esclusione dal contesto sociale, molto più che la violazione della norma unilaterale. Questo in altri contesti. Noi però ci muoviamo in un contesto diverso e allora cerchiamo di capire in quanta acqua galleggi la papera, supponendo che papera vi sia e che galleggi. Su questo io non mi soffermerò molto su questa scheda, perché l'avvocato Paolucci ovviamente mi ha anticipato in maniera molto più brillante di quello che io sarei mai in grado di fare e dire in un ambito di questo genere. Ma non posso non sottolineare a mia volta che in questo documento, in questo DPR, coesistono due cose, due strumenti, due oggetti giuridici di natura profondamente diversa e in qualche modo antitetica. Perché il patto di cui parla l'articolo 5 bis è sostanzialmente, propriamente parlando, un atto di diritto privato, il quale acquista la sua forza nel momento in cui viene sottoscritto da entrambi i contraenti. E quindi rappresenta un momento di condivisione delle scelte educative. Questo in un contesto in cui invece la condivisione delle scelte educative non è presupposta e non è vincolante, potendo benissimo e legittimamente non esistere ed essere imposta. D'altro canto però il documento all'interno del quale si situa l'articolo 5 bis è un regolamento, cioè un tipico atto unilaterale, un atto di diritto pubblico, che è espressione del potere autoritativo dello Stato, uno dei tanti atti unilaterali in cui si sostanzia il potere autoritativo dello Stato. Quindi nello stesso testo coesistono a distanza di poche righe uno strumento di natura pubblicistica e uno strumento di natura privatistica, e fatalmente in questa coesistenza è quello di natura privatistica che ha la peggio, che in qualche modo risulta indebolito dalla ingombrante vicinanza dell'altro, cioè dell'atto di natura pubblicistica. Cominciando per esempio da quel passaggio nel primo comma dell'articolo 5 bis in cui si dice che contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità. L'italiano è una lingua affascinante per la sua ricchezza, e la ricchezza porta fatalmente con sé una certa misura di ambiguità. Quando in italiano si dice che qualcosa è richiesta, può voler dire, a seconda del contesto, che è condizione vincolante per, oppure che è un auspicio. Io ti richiedo il tuo consenso, oppure il tuo consenso è richiesto perché tu possa perfezionare l'iscrizione. Qual è dei due significati quello vero? Io temo, purtroppo, lo dico con timore, ma temo che non vi siano sostanziali dubbi sul fatto che si tratti di una richiesta non vincolante. È richiesta la sottoscrizione nel senso che la sua è tenuta a richiederla, ma che la sottoscrizione può anche non essere resa. Pensate per esempio a quello che accadrebbe, visto che questo regolamento riguarda le studentesse e gli studenti, così come si esprime la rubrica generale della scuola secondaria secondo la definizione degli ordinamenti comincia a 11 anni, comincia con la scuola media, con la scuola secondaria di primo grado. Allora, siamo talmente dentro la scuola dell'obbligo che l'idea che la sottoscrizione rifiutata possa comportare qualcosa di più di una semplice espressione di disappunto da parte della scuola è fuori discussione. Cioè non si può pensare che si escluda dall'obbligo di istruzione uno studente perché la famiglia rifiuta di firmare il patto di corresponsabilità. L'estremo coinvolgimento della mano pubblica nel determinare obiettivi, strumenti, tempi, modi, finalità dell'atto educativo comporta un altrettanto connaturato e profondo dovere di assicurare l'atto educativo a prescindere dall'adesione dall'altra parte, quindi anche dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Quindi è richiesta la sottoscrizione, non credo che possa significare altro che questo, che la scuola ha il dovere di proporre la sottoscrizione di questo patto, di insistere con tutti gli strumenti della persuasione perché la sottoscrizione avvenga, ma comunque poi di prendere atto che può anche non avvenire. E poi, questa è la prima cosa, ovviamente. La seconda, si dice contestualmente all'iscrizione, e tutti sappiamo che l'iscrizione ormai da tempo, al di là dei distinguo, eccetera, avviene in due tempi. Specialmente nel passaggio tra un livello e l'altro, nel momento di primo ingresso, diciamo così, nel momento in cui si stabilisce il rapporto educativo fra la famiglia e la scuola, c'è quella che una volta si chiamava preiscrizione e c'è quella che una volta si chiamava la conferma dell'iscrizione. Da tempo ormai le norme hanno interpretato l'iscrizione come il primo atto, il momento in cui si esprime l'intenzione di iscriversi a una scuola, e l'altra è semplicemente un perfezionamento di quella che ormai a tutti gli effetti viene considerata un'iscrizione già perfezionata, già comunque istituita. E in concreto si tratta però di qualche cosa che dista nel tempo intorno ai 5-6 mesi, perché l'indicazione della volontà di iscriversi a una scuola viene espressa di solito nel mese di gennaio e la pratica relativa viene perfezionata di solito a fine giugno, per esempio nel momento della licenza media oppure nel momento in cui si conclude con la dichiarazione di ammissione alla scuola media e il percorso della scuola elementare, cosa che avviene appunto di solito nel corso del mese di giugno. Allora, in quale momento giuridicamente, posto che questo termine giuridicamente abbia ancora un senso alla luce di tutto quello che siamo venuti dicendoci finora, in quale momento è richiesta la sottoscrizione? All'atto in cui la sua famiglia manifesta l'intenzione di far frequentare al proprio figlio la scuola media Federico II o nel momento in cui materialmente è presente il certificato di ammissione alla scuola media rilasciato a fine del mese di giugno dalla scuola elementare di provenienza? Anche questo fa una qualche differenza, diciamo, non tanto dal punto di vista delle conseguenze, perché abbiamo già visto che di conseguenze sostanzialmente non ce ne sono e non ce ne possono essere, ma dal punto di vista della formalizzazione di un obbligo da parte della scuola, certamente sì. Cioè, in quale momento fondamentalmente si può dire che la scuola è venuta meno al suo obbligo di richiedere la sottoscrizione? Nel momento in cui a gennaio, ricevute le domande di iscrizione, non ha subito fatto pervenire il documento per la sottoscrizione, o nel momento in cui ricevuta la conferma del titolo di studio necessario? È una questione aperta che evidentemente può essere risolta a livello del regolamento delle singole scuole, ma difficilmente può avere un potere autoritativo nei confronti della famiglia, nel senso di dire in questo momento tu dovevi farlo e non l'hai fatto, proprio perché mancano strumenti di natura pubblicistica e autoritativa che consentono di farlo. In un contesto del genere è evidente che si deve suggerire una forma di massima cautela dal punto di vista scolastico. Una massima cautela che in questo caso poi vorrei dire coincide anche fondamentalmente con la natura educativa e di coinvolgimento educativo che è sicuramente nell'intenzione del legislatore. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la scuola, nel momento in cui riceve dalla scuola di livello precedente, quando si tratta appunto di passaggio fra diversi ordini di scuola, diversi gradi di scuola, la comunicazione della richiesta di iscrizione dovrebbe fare il primo passo, cioè far sì che, magari attraverso proprio la scuola di provenienza, venga comunicata alla famiglia qual è il testo del patto di corresponsabilità che sarà richiesto di firmare successivamente. Cioè, fondamentalmente, nel momento in cui so che tu vuoi mandare tuo figlio qui, io ti faccio sapere che il nostro patto, quello che regola in qualche modo le condizioni di erogazione del servizio all'interno di questa scuola, è questo. Quindi hai il tempo di studiartelo, di prenderne conoscenza e quindi poi di liberamente decidere modi e tempi della sua sottoscrizione. Ma certamente nel momento in cui la richiesta di iscrizione presentata a gennaio viene perfezionata, quello è il momento al di là del quale non si può certamente andare per chiedere la sottoscrizione formale del patto di corresponsabilità. Quindi si può suggerire alla scuola, e io personalmente mi sentirei di suggerire alla scuola, che prenda contatto già a fine gennaio e primi di febbraio con la famiglia per metterla a conoscenza del patto che propone, e che però poi richiede la sottoscrizione nel momento in cui raccoglie la documentazione certificativa che perfeziona l'iscrizione stessa. Se qualche conseguenza si vuole prevedere per il rifiuto dell'iscrizione, conseguenza che, ripeto subito, non può che essere molto blanda, non può andare fino all'esclusione dello studente dalla frequenza della scuola, ma se qualche conseguenza si vuole prevedere, una qualche forma di sottolineatura in qualche modo del disappunto che la scuola legittimamente prova nel veder rifiutato il patto da parte dell'altro contraente, ebbene questa sottolineatura, a mio avviso, qui evidentemente posso essere autorevolmente smentito ma mi espongo, a mio avviso non può essere prevista nel patto stesso. Non può essere prevista nel patto perché si avrebbe un loop, scusate. Nel momento in cui il patto non viene sottoscritto, evidentemente quella forma di penalizzazione non è applicabile, quella forma di sottolineatura non è applicabile. E quindi chiaramente se la scuola vuole sottolineare, sia pure a livello più che altro del blando disappunto, una qualche forma di sanzione anche di tipo educativo nei confronti del rifiuto della sottoscrizione, non può che farlo all'interno del regolamento di disciplina e non all'interno del patto, proprio perché altrimenti la mancata sottoscrizione del patto invaliderebbe qualunque tipo di sottolineatura in questo senso. Quanto ai contenuti, è stato già detto, quindi non lo ripeto, diritti e doveri sono già esplicitati con grande livello di dettaglio negli articoli rispettivamente 2 e 3 del DPR addirittura, neppure nel regolamento di disciplina della scuola. Nel DPR, anche se ovviamente nella forma generica tipica di un regolamento di questo livello, di questo tipo, ma è chiaro che non si può pensare di riprendere i principi degli articoli 2 e 3 del DPR e ritrasponderli nel patto. Perché nel momento in cui ci si discostasse da quelli o addirittura si contraddicesse, si farebbe operazione sicuramente illegittima, perché un atto di natura pattizia non può andare a sovrascrivere disposizioni contenute in un DPR, quindi fuori discussione. Nel momento in cui comunque li si riprendesse testualmente, pari pari, si farebbe operazione oltre che ridondante e inutile, altresì arbitraria. Perché il fatto stesso di metterla all'interno di un documento di natura pattizia e quindi di natura privatistica in qualche modo privatizzerebbe una norma che è di diritto pubblico, in quanto contenuto in un regolamento, in un decreto del Presidente della Repubblica, e quindi non se ne può parlare. Quindi non è il caso di mettere nel patto i diritti e i doveri fondamentali contenuti negli articoli 2 e 3 del regolamento. Ma al tempo stesso non è il caso di mettere nel patto quelli che sono gli obblighi specifici di comportamento eventualmente previsti dal regolamento disciplinare che ogni scuola si deve dare per effetto dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ogni scuola deve articolare il DPR in un regolamento di disciplina in cui preveda e tipizzi le forme di mancanza e le forme di sanzione che ritiene di introdurre nel proprio ordinamento interno. La specificazione quindi è propria in qualche modo di quella sede e di quel regolamento. Tenendo presente poi che più si specifica, più si entra nel dettaglio e più si è sicuri di lasciar fuori un certo numero di cose. E quando si scrivono delle regole, queste non possono essere né troppo generali, perché poi non sarebbero attivabili, né troppo di dettaglio, perché quando si scende troppo nel dettaglio è evidente che più alto è il livello di dettaglio, più tutto quello che non è esplicitamente citato è automaticamente fuori e non è applicabile per via analogica. Se il patto si collegasse alle sanzioni, cioè prevedesse delle sanzioni per proprio comportamento, per propria violazione, rischia di essere fuorviante in quanto appunto la mancata sottoscrizione del patto invaliderebbe anche le sanzioni. Quindi se si volesse introdurre nel patto una qualche specifica sanzione per comportamenti considerati come negativi dal codice disciplinare della scuola, si indebolirebbe la forza sanzionatoria del regolamento di disciplina. Perché il regolamento di disciplina è un atto unilaterale della scuola e come tale ha forza autoritativa, un patto è una questione di convenzione fra parti e come tale non ha forza autoritativa. Ora, una sanzione che non abbia forza autoritativa non è una sanzione, fondamentalmente. Mi direte che questo esiste nell'ordinamento, lo sappiamo benissimo, tutti i dirigenti delle scuole sanno bene, per esempio, che le sanzioni relative al personale ATA fanno parte del contratto di lavoro, mentre quelle dei docenti sono ancora rinviate al testo unico, ma sono rinviate dal contratto al testo unico. E però qui non siamo all'interno di un rapporto di lavoro. Qui non c'è nessun rapporto di lavoro che si instaura fra la scuola e lo studente, fra la scuola e la famiglia. Non solo, ma mentre il rifiuto della sottoscrizione del codice disciplinare, quello sì, darebbe eventualmente titolo alla risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il dipendente, questo non è il caso della scuola. Quindi un codice disciplinare, un sistema di sanzioni può avere natura pattizia quando però sia parte costitutiva del rapporto che lega le parti, non quando sia un qualche cosa accessoria in qualche modo rispetto a quel rapporto. Quindi il patto, a forza di potare ciò che non ci può stare per una ragione o per l'altra, fondamentalmente diventa soprattutto un patto di principi. E allora proviamo a fare delle ipotesi, per scendere dall'astratto al concreto in qualche modo. Se questo non può essere, quello non può essere, quell'altro non può essere, che cosa in concreto può essere questo patto? Io provo a fare qualche ipotesi, naturalmente, che non ha nessun altro valore che quello di una riflessione che condivido in questo momento con voi. Per esempio, il patto può contenere un impegno alla comunicazione reciproca fra scuola e famiglia. Comunicazione reciproca di che cosa? Evidentemente di tutti i fatti, gli elementi che in un modo o nell'altro siano suscettibili di incidere sull'evoluzione positiva della frequenza scolastica dall'allievo. Quindi assenze, per esempio, quindi risultati scolastici, quindi episodi di natura disciplinare, quindi tutto ciò che in qualche misura influenzi in positivo e negativo la storia scolastica dell'alunno. Comunicazione reciproca, evidentemente l'impegno qui può ben essere pattizio. Impegno che non può essere che unilaterale dei genitori a seguire i progressi scolastici dei figli. La scuola per definizione li segue, questi progressi scolastici, ed è tenuta per obbligo di legge poi di ordinamenti a documentarli, a certificarli a scadenze prefissate. Il genitore purtroppo a volte se ne può anche disinteressare. Ecco, per esempio un impegno contenuto nel patto del genitore a seguire questo, mi direte, ma è ridondante ed è privo di conseguenze? Beh, ridondante forse sì e forse no, nel senso che poi la realtà si incarica spesso di dimostrare che ridondante non sarebbe, perché troppi genitori e proprio quelli degli alunni più a rischio spesso non se ne occupano di queste situazioni. Ma che poi sia del tutto privo di conseguenze, non direi. Supponiamo che un genitore il quale, dopo aver sottoscritto questo impegno, anche senza averlo sottoscritto, si disinteressi sostanzialmente dell'andamento scolastico del figlio, dei suoi progressi scolastici, che non venga ai colloqui, che non dia riscontro alle sollecitazioni della scuola, eccetera, poi porti di fronte a un TAR alla fine dell'anno la bocciatura del figlio, la mancata sottoscrizione del patto o dopo averlo sottoscritto e non aver dato corso e non aver onorato l'impegno è uno degli elementi che il TAR legittimamente può prendere in considerazione nel valutare evidentemente la fondatezza del ricorso. Impegno a collaborare con la scuola nella modifica dei comportamenti in contrasto con l'etica della scuola stessa. Cioè, un impegno generico naturalmente, perché i contenuti sono da individuare nel regolamento. Se la scuola ha un'etica, se la scuola ha un regolamento, diciamo un codice deontologico sui comportamenti degli studenti, non può metterlo nel patto, deve metterlo nel regolamento per le considerazioni che abbiamo già fatto. Ma nel patto può mettere un impegno dei genitori e della famiglia ad attenersi a quei comportamenti e comunque a impegnarsi perché l'adesione sia la più completa e profonda possibile. Un impegno della scuola, questo, a coinvolgere le famiglie nella definizione dei contenuti e delle regole, cioè sostanzialmente a dire che il processo attraverso il quale, a partire da quel momento in avanti, contenuti, regole del patto con la famiglia vengono definiti, sarà condiviso con la famiglia stessa. È chiaro che esiste un punto zero. Tu vieni a iscriverti oggi in una comunità che si è già data delle regole, che si è già data dei patti. Quindi questi patti non puoi che accettarli così come sono qui e oggi. Io scuola mi impegno a coinvolgerti nella revisione, nell'elaborazione ulteriore di questi patti per il futuro. E infine non sarà male prevedere all'interno del patto una dichiarazione della famiglia di aver conoscenza del regolamento disciplinare e del piano dell'offerta formativa. Non per quanto riguarda il patto stesso, ma per quanto riguarda evidentemente i riflessi sul rapporto della scuola, sul rapporto con la scuola, in ambiti che invece hanno una forza autoritativa e quindi anche delle conseguenze possibili sul piano sanzionatorio. Qualche suggerimento su contenuti specifici? Beh, anche lì vado un po' a ruota libera, ma certamente alcune delle cose che alcune di queste sono fra l'altro richiamate dallo stesso Ministro, sono state arrivate al Ministro con specifici documenti rivolti alle scuole. Per esempio, chiaro, non si tratta di scrivere nel patto di corresponsabilità le regole sull'uso dei cellulari, sempre per le questioni che abbiamo detto prima. Le regole vanno scritte nel codice disciplinare della scuola, se debbono avere poi valore sanzionatorio e capacità sanzionatoria. Ma che la famiglia si dichiari di conoscere e si impegni a far rispettare ai propri figli le regole relative all'uso dei cellulari e dei videofonini, questa è cosa perfettamente legittima. Sul fumo, c'è una legge che vieta il fumo, la scuola poi si dà delle norme, che la famiglia si impegni a premere sui propri figli perché rispettino queste norme, è cosa buona e giusta. Sulla puntualità e assiduità alle lezioni, non perché si possa non essere puntuali e assiduo alle lezioni se non si è sottoscritto il patto, ma perché ancora una volta l'averlo sottoscritto, l'averlo dichiarato esplicitamente, in qualche modo legittima poi, come posso dire, al secondo grado l'applicazione delle sanzioni relative. Lo sapevi, la tua attenzione è stata richiamata su questo specifico e dunque sull'abbigliamento. Io posso dirvi per esempio che nei documenti analoghi di scuole inglesi ci sono dei riferimenti molto puntuali e molto specifici che da noi probabilmente non sarebbero accettati, ma per esempio ci sono delle scuole inglesi, non poche, in cui nel patto di corresponsabilità con la famiglia si specifica per esempio la liceità o meno del piercing, o almeno di certi tipi di piercing particolarmente, diciamo così, ostentati, ostentatori, che alcune scuole non ammettono. E quindi per iscriversi a quella scuola si deve accedere a questo tipo di regola, diciamo così, di comportamento. Così come certe scuole si riservano di non accettare studenti vestiti in particolari modalità, diciamo così, provocatorie o con acconciature dei capelli tipo creste di gallo o simili, no. Sono tutte cose che in altri paesi, in altri contesti culturali, le scuole si riservano di accettare o di non accettare. È evidente che quello diventa un po' un fatto contrattuale, nel senso che una scuola alla quale abbia una certa storia, una certa tradizione, determinati principi e grazie ad essi, o anche grazie ad essi, possa permettersi di porre delle condizioni, le pone. Le pone perché diventa una discriminante rispetto a l'accettare o non accettare determinato tipo di utenza. Una scuola la quale non abbia questa stessa credibilità, questa stessa forza, questo stesso peso di prestigio e di tradizione non le può porre, perché non sarebbero accettati e non troverebbe studenti disponibili a piegarsi a queste norme pur di iscriversi in quella scuola. È sempre un gioco di contropartite in qualche modo, come del resto corretto che sia in uno strumento di natura pattizia. Per esempio che ci sia un impegno della famiglia a accettare il risarcimento collettivo dei danni quando non possono essere addebitati al singolo, perché quando possono essere addebitati con certezza al singolo non c'è dubbio che li debba risarcire. Il problema è quando non possono essere ricondotti certamente alla responsabilità di un singolo. Lì, dal punto di vista giuridico, l'addebitarli collettivamente al gruppo o alla classe è molto discutibile, per non dire che è fuori dalla norma. Però un impegno di tipo pattizio potrebbe anche coprire questo tipo di richiesta. Rispetto delle persone, anche questa è un'espressione di tipo generale, ma potrebbe funzionare come un aggravante nel momento in cui poi i comportamenti concreti andassero contro questo rispetto alle persone, episodi di bullismo, di discriminazione di genere o di quello che volete voi. Rispetto dell'ambiente scolastico, non danneggiare gli arredi, le suppellettili, non scrivere sui muri, eccetera, eccetera. Comportamento durante i viaggi di istruzione, perché no? Anche questo è uno dei tanti capitoli dolenti degli ultimi anni della vita della nostra scuola, è un impegno della famiglia a far rispettare ai figli le regole all'interno di questa particolare forma di attività parascolastica, potrebbe se non altro costituire la premessa legittima per escludere in futuro dall'attività stessa coloro i quali abbiano sottoscritto il patto e poi lo abbiano violato. Potrebbe avere questo senso. Tanto per dire che non è detto poi che sia del tutto un pezzo di carta. Le modalità per presentarlo, e qui ogni scuola ovviamente farà le proprie scelte anche in funzione di quella che è la sua capacità di stabilire linee di comunicazione efficaci, aperte e ricche, educativamente parlando, con la famiglia e con gli studenti. Però il suggerimento è sicuramente quello di presentarlo in una riunione pubblica. Proprio per dare importanza, peso, enfasi comunicativa, coinvolgimento emotivo al documento. Un documento rimesso dentro alla cartellina con i moduli di versamento delle tasse scolastiche e il modulo di iscrizione da firmare è qualcosa che somiglia molto a un adempimento fatto di malavoglia e comunque senza, come posso dire, che risulti evidente da parte della scuola che annetta importanza a quel particolare passaggio. Fatto in sede pubblica, in una riunione pubblica, lì dipende, come dicevo prima, dalla capacità di mobilitazione e di comunicazione che la scuola ha. Se la scuola, quando indice una riunione del genere, si tratta poi di pubblicizzarla adeguatamente o di arricchirla con eventualmente altri contenuti, ma quando una scuola indice una riunione del genere, sapendo che di una leva di 150 alunni che si iscrivono, di 200 alunni che si iscrivono, ne verranno almeno la metà, è una cosa importante. Se la scuola sa o riscontra l'esperienza pratica di non essere capace di mobilitare più del 10% degli interessati, forse è meglio che si risparmi la figuraccia. Però sarebbe importante, io questo continuo a crederci, che la scuola insistesse molto su certi momenti pubblici. Si può sorridere di certe cose che vediamo nei telefilm americani, tipo la consegna dei diplomi di fine d'anno col tocco e tutta una serie di ragazze pompon e via. Però, al di là del fatto di costume che in qualche modo non ci appartiene o è fuori dalla nostra tradizione, si tratta di momenti importanti in cui la scuola rinsalda il legame che ha con la comunità e quindi con la famiglia. Allora, una scuola può non avere in partenza le condizioni necessarie per realizzare questo tipo di appuntamenti pubblici di grande visibilità. Secondo me, parte del suo progetto educativo dovrebbe consistere nel creare condizioni perché questo si verifichi. Cioè, una scuola dovrebbe lavorare sul medio-lungo periodo perché ci siano, non dico ogni settimana, ogni mese, che sarebbe ridicolo, ma un paio di volte all'anno, all'inizio e alla fine, dei momenti pubblici di grande visibilità in cui veramente si fa il punto su quel che si è fatto, su quel che c'è da fare. E questo, uno di questi potrebbe essere quello appunto in cui viene presentata il patto di corresponsabilità, viene illustrato, tenendolo ovviamente distinto dal regolamento, perché non deve esserci confusione tra ciò che si deve comunque accettare perché fa parte del potere pubblicistico e autoritativo dell'amministrazione di chiedere, e ciò che invece è un atto di coinvolgimento e quindi un atto di libertà in qualche modo che viene richiesto ai partecipanti. E direi che una corretta forma di comunicazione dovrebbe enfatizzarne l'aspetto educativo, cioè dovrebbe essere presentato non come uno strumento sanzionatorio, come uno strumento per limitare la libertà della controparte, ma al contrario come uno strumento di sussidiarietà educativa, cioè uno strumento in cui la famiglia viene a essere chiamata coprotagonista dell'atto educativo, del fatto educativo, del progetto educativo della scuola, non semplicemente come destinatario passivo. Quindi una forma di partecipazione attiva, che poi deve anche essere questo naturalmente, ma soprattutto deve essere presentato chiaramente come questo. Altrimenti convocare le famiglie, mobilitare le famiglie per dirgli un caso, un diktat, questo è, e voi dovete solo accettare e sottoscrivere, evidentemente diventa addirittura provocatorio oltre che controproducente. Ovviamente occorre che, ripeto, non vi sia confusione concettuale fra ciò che è vincolante e ciò che è invece oggetto della negoziazione, in qualche modo della concertazione, della partecipazione, ma chiarendo anche che la sottoscrizione del patto è un atto alla fine di libertà, in quanto esso tempera la rigidità esclusiva del vincolo disciplinare anziché aggravarla. Cioè, fondamentalmente il concetto è questo: in assenza della libera condivisione e sottoscrizione di un patto, rimane in vigore, in pieno, tutto il potere vincolante, vincolistico, autoritativo dell'amministrazione. La sottoscrizione, quanto più possibile condivisa, di un patto amplia gli spazi di libertà anziché ridurli. Presentata in questo modo, probabilmente la cosa può passare, o ha maggiore probabilità di passare, o comunque, ripeto, non è un discorso che si possa pensare di realizzare in un colpo solo, proprio perché è qualcosa che appartiene a una tradizione diversa e lontana rispetto alla nostra. Ma è qualcosa su cui, lavorando con sufficiente chiarezza, coerenza, pazienza, costanza, capacità di comunicazione, nell'arco di qualche anno si può arrivare a dei risultati non disprezzabili o addirittura molto positivi. Quanto alla formalizzazione, ho già detto prima che secondo me l'ultimo momento utile per acquisire la firma o eventualmente il rifiuto della firma è il momento della conferma dell'iscrizione, quindi a giugno, ai primi di luglio. È opportuno prevedere un modulo di informative circa le eventuali conseguenze del rifiuto, un qualche cosa che richiami l'attenzione sul fatto che la mancata sottoscrizione comunque qualche tipo di conseguenza la può avere. Faccio degli esempi con qualche timore, perché non sono sicuro di non allargarmi un po' troppo rispetto a quelli che sono i limiti che io stesso ho riconosciuto nella parte iniziale di questo discorso. Per esempio, si potrebbe ipotizzare che la mancata sottoscrizione del patto comporti l'esclusione di attività extrascolastiche, cioè quelle che sono non obbligatorie, ma integrative in qualche misura. Proprio perché, non essendo obbligatorio, non essendo parte del patto unilaterale pubblicistico, possono essere ricondotte in un atto di natura pattizia. E proprio perché alla fine si può legittimamente, da parte della scuola, sostenere che non ci si sente di assumere un sovrappiù di responsabilità, per esempio per la vigilanza, di cui parlava l'avvocato Paolucci prima, in presenza di una controparte, di un partner, il quale non si senta vincolato a un patto di lealtà e di collaborazione aperta con la scuola. Cioè, se tu non vuoi sottoscrivere un patto di collaborazione con la scuola, bene, la scuola fa ciò che è suo dovere fare, ma non si impegna nei confronti di tuo figlio a niente più di quello. Io credo che, ovviamente non presentando sotto forma di una ritorsione o di un ricatto, ma un discorso del genere fatto con adeguata chiarezza e linearità all'interno di un discorso educativo comunque ricco e aperto, abbia probabilità di essere compreso e alla fine di essere accolto. Oppure il fatto che si possa prevedere che, in presenza poi di mancanze disciplinari, soprattutto gravi, che dovessero effettivamente essere poste in essere dallo studente, la mancata sottoscrizione del patto possa in qualche modo valere come un aggravante. Perché dico questo? Non nascondendomi che evidentemente è molto ardua sotto il profilo giuridico un'ipotesi del genere, però se diciamo così c'è stata una mancanza non premeditata, nel senso che lealmente mi ero impegnato a accettare tutte le regole della scuola e poi in un momento di leggerezza, di responsabilità giovanile, di ira o quello che è, ho mancato, posso anche essere, non dico perdonato, ma quantomeno fruire di qualche attenuante. Se però questo non è accaduto, nel senso che io fin dall'inizio mi sono rifiutato di assumere impegni, questo potrebbe essere letto in un procedimento disciplinare come un'aggravante specifica. Lo dico sottoponendolo evidentemente alla contestazione che riconosco legittima e comunque alla discussione e alla riflessione degli interessati. L'articolo 5 bis parla anche dell'obbligo per la scuola di prevedere nel regolamento le modalità di condivisione e revisione del patto stesso. Il suggerimento ovviamente non può che essere quello di sottoporre alla prima firma un testo che non può che essere già pronto e quindi già formalizzato. A questo testo, un primo testo ci deve pure essere, dovrebbe lavorare una piccola commissione con più di 4-6 membri. Perché ipotizzo 4-6 membri? Perché tipicamente, visto che i soggetti del patto sono 3, scuola, famiglia, studenti, si può immaginare che ciascuno di questi sia rappresentato da 2 persone nella commissione di lavoro e quindi da 4-6. Dico 4 perché per esempio nella scuola media la presenza di 2 studenti probabilmente è perché il dirigente scolastico in qualche modo è colui che all'interno della scuola, in quanto rappresentante legale, ha l'ultima parola in fatto di legittimità di determinate previsioni, quindi in qualche modo deve dare l'imprimatur, deve dare il placet, non perché lo approvi, ma perché deve far presente che eventualmente determinate cose non si possono fare perché, ed è sicuramente colui il quale più di tutti gli altri attori ha la responsabilità da una parte e la competenza dall'altra per fare questo tipo di osservazioni. Dopodiché questa bozza presentata a un'assemblea di genitori per acquisire il parere, non la decisione, e eventuali proposte di modifica. Dopodiché la sede della sua adozione formale non può essere, secondo me anche nel silenzio della norma, non può che essere il Consiglio d'Istituto, cioè l'organo di governo generale della scuola nel quale tutte le componenti sono rappresentate. Per questa via si arriva alla stesura del primo testo, diciamo, storico di questo documento, che peraltro l'articolo 5 bis prevede che sia costantemente revisionato, integrato, arricchito in forma condivisa. E quindi si suggerisce, o penso che sia da suggerire, una revisione a cadenza più o meno annuale, comunque non più che biennale, revisione a parte della quale, secondo me, non dovrebbero essere chiamati altri genitori che coloro i quali hanno già sottoscritto. Qualunque patto che esista e che debba essere modificato, non può essere modificato se non da coloro i quali già la condividono. Non ha senso cioè chiamare a partecipare a questa revisione, a questa modifica, chi fin dall'inizio radicalmente non ha accettato il patto. Quindi una delle forme di coinvolgimento in qualche modo della famiglia nella sottoscrizione del patto può essere appunto questa garanzia che questo li mette in qualche modo all'interno della comunità che poi è titolata a rivedere e modificare il patto. Ecco, questi sono, in ordine forse non sempre strettamente logico e certamente con un certo numero di forzature e di approssimazioni giuridiche, le considerazioni e riflessioni che mi veniva in mente di fare su questo benedetto patto di corresponsabilità. Grazie.